mercoledì 7 marzo, siamo in un furgone che ha trasportato fin qui a Padova i Mariposa, che salutiamo concentrati in un'unica persona.
Ciao. Ciao, sono un'unica persona che rappresenta i Mariposa.
Quello che fu un sestetto è diventato un
settetto. Un sestetto, e li porto tutti dentro di me perché li rappresento, quindi.
Quindi sono... con personalità multipla, questa sera ti tocca un compito.
Sono uno schizofrenico musicofilo.
Cosa? Sestetto è parola accettata al vocabolario dell'Accademia della Crusca o.
Quale?
Sestetto, sì, è parola.
Allora, qui c'è una piccola diatriba, perché quando io. Io sono Michele, ovviamente, fuori dallo schermo. Sono Michele Orvieti di Mariposa. Quando ho preparato un po' i comunicati da mandare in giro, visto che noi ci autogestiamo tutto, per cui siamo anche l'ufficio promozionale, l'ufficio stampa di me stesso, però quando ho preparato un po' i comunicati da mandare in giro per questa tournée, io per sicurezza ho cercato, no, nel vocabolario, e ho trovato quello che io sapevo, cioè che un gruppo di 7 persone è un settimino.
Ma è un settimino, che io pensavo invece fosse attribuibile a colui che nasce.
Anche probabilmente. Anche. Però nel vocabolario settimino e nel gergo ufficiale, musicale, accademico soprattutto, il settimino è il gruppo, l'ensemble di 7 persone. Io lo sapevo perché trascorsi musica classica, accademica, insomma, settimino era un termine abbastanza consueto, infatti avevo scritto il settimino componibile. Poi però ci sono stati dei dissapori all'interno del gruppo, per cui insomma sembrava che abbiamo, diciamo, optato per il termine più di uso comune, anche se non nel vocabolario, di settetto, a scapito del termine invece corretto musicale, e quindi abbiamo messo settetto. Beh, effettivamente sì, non so, nel linguaggio della musica del rock and roll o nel linguaggio del jazz, o del giazzo, come era stato italianizzato in un periodo molto scuro della storia italiana,
che potrebbe ritornare però in altre, veramente qualcuno dice già, però vabbè.
Ma questo, vedi, ora se vogliamo dilungarci, chiamo un compagno Rocco e facciamo dire di essere battuti
da lui. Siamo in una città che sta vivendo un periodo delicato da questo punto di vista.
Ma tagli questo?
No, non si taglia assolutamente nulla.
Comunque, e quindi nel linguaggio del rock and roll e del jazz soprattutto si usa settetto. Noi siamo un settetto,
perfetto,
componibile, perché è componibile per questo termine che noi ci portiamo dietro da parecchio tempo.
Che magari riprendiamo, anche se l'abbiamo già esplicato in occasione di una precedente chiacchierata. Come il Duplo, come il Lego, componibile, come...
Ma il Duplo non è una merendina?
Il Duplo, forse mi confondo, ma non sono quei piccoli mattoncini per l'età prescolare, prima del Lego.
È possibile,
più grande che non si possono ingoiare.
Allora, no, componibile perché? Componibile, dire di fare musica componibile è un gioco verbale, un calembour che in definitiva, come ci hanno già detto, non ci fa affatto onore, perché è semplicemente un termine volutamente equivoco, aperto a ogni interpretazione, che noi usiamo sbrigativamente un po' per mettere del buon umore nell'intervista, perché insomma di solito ti chiedono che musica fate, facciamo musica componibile.
E diciamo di solito... che è tutto fondo aggiunta posticcia, io
sì,
non
esatto, quelle che si scaricano da internet, gli MP3 che tronchi, e di solito la cosa finisce lì. Invece, se vogliamo andarlo a spiegare, a posteriori anche noi ci siamo inventati dei significati, e molti ne hanno attribuiti altri, perché se ti ricordi, ne avevamo parlato la volta scorsa, nel disco precedente, Profit Now, il cui sottotitolo è prima conferenza sulla musica componibile, noi siamo andati, prima di chiudere il disco, siamo andati in giro per l'Italia a fare centinaia di interviste a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, anche della musica ovviamente, e una domanda ricorrente era appunto cosa ti viene in mente se ti dico musica componibile? E quindi abbiamo raccolto centinaia di interpretazioni sullo stesso termine, molto divertenti, alcune anche offensive nei nostri confronti, ma giustamente.
Ricordo, credo che abbiamo mandato in onda anche quelle, ma per puro spirito.
Per puro spirito, esattamente, l'ironia non è mai troppa e manca purtroppo oggi. Nel mondo della radio l'ironia, mi hai fatto questa domanda, no? L'ironia nel
mondo. Ma ne puoi parlare quando vuoi, perché in Italia il mondo della radio è ironia, o è Fiorello o è...
Io non so che cosa ne pensi, personalmente io apprezzo molto quello che fa Fiorello, trovo che Viva Radio 2 sia un programma molto intelligente.
Ci ha riportato molti ascolti alla radio, ha riportato...
Sicuramente, poi vabbè, giova anche del fatto che Fiorello è un personaggio pubblico conosciuto, però trovo che sia un programma molto interessante, un talk show divertente, con una bella regia, una bella sceneggiatura e con un gran ritmo, quindi in realtà lo apprezzo, anche se non mi è capitato di ascoltarlo tantissime volte. Però di base, no, l'ironia in radio è abbastanza, un po' come gran parte del mondo dello spettacolo, è una cosa. Nel mondo della musica, ritornando specialmente al nostro mondo, non c'è sempre ed è un problema, vabbè, ma non ti dico delle cose molto originali in realtà, però il fatto che non si riesca con facilità a potersi prendere in giro, a poter ridere di se stessi o col pubblico nel caso di una situazione o teatrale o uno spettacolo musicale, il fatto che questo manchi è una grossa mancanza per l'arte in tutti i sensi, nella musica specialmente, nel microcosmo del mondo indipendente, della musica indipendente italiana, sicuramente è un baratro, una mancanza grande come la Fossa delle Marianne. Questo non vuol dire che bisogna fare tutti i leoni di Lernia e ridere in maniera scollacciata e volgare, però questo vuol dire che bisognerebbe cercare di prendersi veramente un po' meno sul serio, di utilizzare la lente deformante dell'ironia, che è una lente deformante molto interessante, complicata, difficile, spesso abusata, ma sicuramente un modo di interpretare la realtà, il reale, molto, molto buono, auspicabile. Secondo me, poi vabbè, tiro un po' l'acqua dal mio mulino, però noi abbiamo cercato di, con una riposa, di rivitalizzare un po' l'ironia e questo appunto, mi ripeto, lente deformante dell'ironia nel reale, cioè un modo di interpretazione della realtà, quindi musica non staccata dal quotidiano, dal reale, ma che lo interpreta attraverso questo caleidoscopio, questo specchio convesso o multiconvesso che ci riporta un'immagine che forse la interpreterà anche meglio.
Ti devo dire che la complessità di quanto fino adesso hai enunciato potrebbe spaventare i nostri radioascoltatori.
Ma
in realtà quando abbiamo fatto ascoltare Profit in Now, abbiamo fatto ascoltare la levità della vostra musica e quello che c'è di ironico in essa, che è una cosa che forse può rimandare, prendiamo un Padre Nobile, un'ironia zappiana nel tentativo di costruire, ma anche un'ironia lieve alla Penguin Cafe Orchestra in altri momenti, cose tutte che vi rendono forse uno dei pochi gruppi che sa guardare con ironia se stesso e con questo comporre e creare musica. Molti altri gruppi spesso sono usciti con feroce sarcasmo su temi sociali o d'altro, poi quando ti devi misurare con la loro musica e loro stessi si misurano con la loro musica diventano tremendamente seri e non riescono in qualche modo a sorridere di sé. Ma chiudo questa parentesi.
Guarda, ti faccio una postilla, per non parlare di noi o dei colleghi, ti cito un altro gruppo che secondo me ha lavorato sull'ironia in maniera impeccabile ed è un gruppo che fra l'altro noi amiamo tantissimo e sono i Gong, questa compagine anglo-francese, direi a torto inserita all'interno di un altro termine equivoco che è progressive rock, però del quale comunque almeno temporalmente e come vicinanze, amicizie, frequentazioni facevano parte, meglio diciamo inseriti nella cosiddetta scuola di Canterbury. Ecco, loro avevano un modo di inserire, stiamo parlando della prima metà degli anni 60 abbondante, avevano un modo di inserire l'ironia o quello che loro chiamavano ridere col pubblico, assieme al pubblico, quindi una sorta di comunione all'interno dell'ironia, non ridere del pubblico, ma ridere col pubblico, assieme a loro. Ecco, avevano questo modo di inserire ironia all'interno di strutture che poi comunque si rifacevano alla musica che veniva prodotta in quel periodo, quindi insomma c'erano arrangiamenti a volte anche piuttosto complicati, psichedelie, tantissime, accenni di quello che è stato anche definito space rock, virtuosismi, perché comunque erano molto bravi, ma tutto fatto con estrema ironia, trattando, ecco, loro avevano questa cosa che mi piace tantissimo, questa lente deformante surreale. Le loro storie erano sempre bizzarre, surreali, metafore della realtà, ironie sulla vita anche del periodo. È stata complicatissima. Poi c'è stato Zappa, sacrosanta cose, e io ti cito, ti metto anche i Gong, che fra l'altro omaggiamo, perché non potevamo fare altrimenti, è l'ultimo disco che abbiamo fatto, Best Company,
e che presenterete questa sera.
E che presenteremo questa sera, nel quale abbiamo inserito una riproposizione di ben tre canzoni, che però in realtà nel disco sono ascoltabili, sono una dietro l'altra, sono Oily Way, Outer Temple, Inner Temple e un pezzettino di Percolations. Si parla del disco Angel Sega, che è un disco forse la cosa che li rappresenta meglio.
Un altro gruppo che omaggiate in questo nuovo lavoro è un gruppo più o meno coevo, anche se questo forse, secondo quanto l'Accademia recita, appartiene davvero alla stagione del progressive rock, o comunque della ricerca rock di quegli anni, cioè gli Stormy Six. Ambedue i gruppi vivevano in un'epoca, ma anche gli altri autori che omaggiate, Gaddery e Nash, in cui in qualche modo quest'ironia, forse di Stormy Six un po' meno, però quest'ironia poteva esplicarsi anche perché c'era una sorta di, tra virgolette, passami la parola, forse un po' abusata, di utopia sottostante. Servevano parecchie forze dal punto di vista culturale, politico e sociale. E questo forse spiega la ragione d'essere di quella stagione musicale, del perché vi fosse tutta questa psichedelia, tutto questo virtuosismo, questa capacità di esprimere una musica molto libera. Oggi paradossalmente tutto questo viene un po' a mancare, quindi è ancora più difficile osservare con una lente deformante la realtà, perché ti chiederei, il fatto di osservarla rende voi attivi in qualche processo di modificazione, di cambiamento, o è una pura contemplazione? Cioè in questo caso un'ironia come distacco, cosa che allora...
Allora, rispondiamo a...
Tipo un po' Toni Negri, ma un Toni di molto di provare.
Va bene. Rispondo ai due tronconi della tua domanda. Allora, il primo riguarda gli Stormy Six. La loro ironia era piuttosto... cioè, sicuramente c'era, ma la celavano molto bene. Perché insomma, se pensi a canzoni degli Stormy Six, forse le più famose come Stalingrado, io direi che lì non c'è molta ironia. O è totalmente ironica e quindi hanno fatto un'operazione geniale, o in realtà quello è proprio un aspetto in realtà estremamente serioso, forse anche un problema del periodo. Per altri versi, e forse nei dischi più tardi, specialmente l'ultimo che a me piace molto, che non mi ricordo però adesso come si chiama, i primissimi anni 80, se non vado errato, lì forse si vedeva di più anche un'ironia di tipo musicale, quindi espresso solamente con mezzi musicali. Però ecco, sì, poi vabbè, noi abbiamo reinterpretato questo brano per una commissione, una cosa piuttosto strana, tra l'altro è accaduto tantissimo tempo fa, è la prima cover del disco Best Company in ordine temporale, eravamo in 5 in quel periodo, quindi insomma ne è passata parecchia di acqua sotto i ponti. E per quanto riguarda il secondo troncone della tua domanda, sono personalmente convinto, e credo di interpretare un po' anche lo spirito del gruppo, che sia necessario che un gruppo musicale, un artista in generale, che sia necessario, la concordanza dei tempi adesso mi frega, comunque crediamo sia necessario che un artista debba comunque calarsi nella realtà del tempo e non arroccarsi in posizioni che lo vedono, così, vabbè, uso di nuovo termini piuttosto banali, lo vedono arroccato appunto nella propria torre d'avorio, nella contemplazione della propria artisticità. Credo che la musica debba essere qui ed ora, e anche descrivere, deformare, trasfigurare, ma comunque parlare del qui e ora. Se poi questo possa o meno influire, qui sono un po' scettico in realtà. Non lo so, spesso ho trovato persone che alla fine dei nostri concerti ci confessavano, e questo mi faceva anche molto piacere, che la nostra musica li aveva fatti pensare. Questo lo trovo già un ottimo risultato, che li abbia fatti ragionare, che comunque non abbiano passato semplicemente un'ora di svago, ma comunque un'ora nel quale la testa si è mossa, ha frullato. Non è necessario che ci sia soltanto questo, però se c'è è buono. Da questo poi a cambiare le coscienze ne passa, e infatti credo che in realtà non si possa far molto con una canzone, questo è quello che spesso dicono.
Conclusione qua di Sanremese, qual è il vincitore di Sanremo?
Oh, già, sì, sono molto contento, anche perché non credo di aver cambiato il mondo, ma grazie!
E questo. Completiamo l'introduzione a questo nuovo lavoro, un lavoro di reinterpretazione, a me la parola cover non è che piace tanto, reinterpretazioni o se vogliamo riproposizioni di brani, con altri nomi tutelari, questa volta della canzone italiana, molto, molto pesanti, importanti.
Sì, Best Company...
Giannacci Gabber,
volevo credere di tu, ma... Scusa, mi la prendevo da lontano, quando non si sa la risposta a scuola. No, e Best Company, questo disco qua, l'ultimo nostro disco, ammetto che è un po' un disco di passaggio, non è il... dato che noi ci occupiamo, prevalentemente ci siamo occupati fino ad adesso di forma canzone, non è un disco di forma canzone, almeno non è un disco della nostra forma canzone, è un disco della forma canzone di altri. No, è come ti accennavo prima, è un ci siamo guardati indietro, ci siamo accorti, pur non essendo un gruppo che usualmente pratica l'arte della cover, ci siamo accorti che quasi insospettabilmente avevamo fatto tante trasfigurazioni, c'erano state richieste tante trasfigurazioni che erano finite poi nelle cose più strane. Ci sono
la parola trasfigurazione.
No, non è male, trasfigurazioni, metamorfosi,
epifanie,
poi possiamo dire traiettorie oblique, sghembe.
Ecco, sghembo mi piace ancora di più. Non ci vogliamo sul sacro.
No, siamo qua. Insomma, ci siamo guardati indietro e ci siamo accorti che Mariposa, la Mariposa aveva registrato per le situazioni più assurde tutta una serie di riproposizioni. Ti trovo un altro termine. Alcune ci erano state richieste molto gentilmente dal CD allegato al Mucchio Extra, il quadrimestrale del Mucchio Selvaggio, ed erano un omaggio, una canzone all'interno di un omaggio a Giorgio Gaber, una canzone all'interno di un omaggio a Di André. E altre, quella degli Stormy Six, per esempio, c'era stata richiesta per una fantomatica compilation di tributo agli Stormy Six, che non è mai uscita, purtroppo. E io l'ho ascoltata, era molto interessante, ma purtroppo il meccanismo produttivo si è fermato a un certo punto. King Crimson c'era stato chiesto dalla Mellow Records, etichetta ligure, che aveva preparato, e questa è uscita, una doppia compilation tributo ai King Crimson, un'opera enorme, e gli abbiamo fatto Sex and Sleep It, Drink Dream. E poi cosa c'è? Poi c'è
c'è un omaggio a un sovraesposto gruppo Britpop non delineato.
Infatti, ma questa è una cosa di servizio, insomma, una canzone
gruppo oscuro.
Lo abbiamo addirittura anche
parlato con i legali della coppia erede dei diritti d'autore di questo oscuro gruppo, che non si scannino sulle royalty che dovrete girare.
No, tutto a posto, esattamente. Abbiamo sistemato tutto con un festino a base di donne e droga, e quindi abbiamo tacitato le coscienze. Era contestualizzato, ovviamente, faccio il segno delle virgolette. E sì, c'è anche questa cover di questo noto gruppo Britpop degli anni 60, inizi 70, del quale appunto abbiamo cambiato leggermente per problemi di diritti la citazione del titolo, che si chiama Obla di Oblada, con l'accento sulla prima vocale. E poi cosa c'è? C'è questa buffa reinterpretazione di Male di Miele, cantata da una bambina di 8 anni, per una compilation di un'etichetta geniale, non finirò mai di parlarne bene, che è la Snowdonia, etichetta di Mercina.
Che è la Fauci.
Esattamente, che ha fatto questo CD, Lo Zecchino d'Oro dell'Underground, nel quale tutti i gruppi erano chiamati a reinterpretare le proprie canzoni, cioè a rifare le proprie canzoni facendole cantare da bambini. Noi ci siamo presi questa libertà di reinterpretare una canzone di un gruppo la cui strada in maniera piuttosto casuale si è incrociata anche con la nostra, visto che da un anno e passa il nostro Enrico Gabriele ci sono dentro, quindi non so che cosa sta.
Ecco, mi era venuta una battuta da infilare, la infilo adesso. Musica componibile, gruppo scomponibile. Passamela, è orribile, lo so, no, però che è bella questa bello. Cosa.
Gruppo scomponibile, gruppo che si è anche apertamente scomposto nell'anno e mezzo precedente, perché comunque siamo stati fermi per alcuni problemi interni. E
ecco, voi l'avete definito anno sabbatico, pensavo che qualcuno di voi, beh, io mi trovo un lavoro serio che mi porti un stipendio a fine mese,
magari.
Quindi non per questo, non
siamo
per
ancora
questo,
degli utopici, crediamo ancora utopicamente nella musica e nel bene universale, per cui non ci siamo trovati il lavoretto. Ma sto sentendo questo suono che mi colpisce parecchio, scusa, questo poi le taglio.
Sì, il rumore, no, lo teniamo, il rumore ferroviario che mescola con le batterie. Potrebbe essere
una bellissima idea. Comunque sì, io l'ho chiamato anno sabbatico un po' per piacerci sopra, comunque la tua metafora è azzeccatissima. Musica componibile, gruppo scomponibile, e quindi nell'anno e mezzo precedente abbiamo fatto veramente un po' di tutto, dal talk show, concerto radiofonico Magazzino Bis, a Enrico che è entrato negli After Hours, a Enzo che ha continuato comunque e intensificato la sua attività di batterista di Marco Parente, Gianluca e Rocco, la nostra tastiera e basso barra chitarra, hanno continuato a interferire e suonare con Alessio Lega. L'unico che non suonava da un anno e mezzo ero io, però almeno mi sono sfogato con Magazzino Bis, che ci ha dato
parecchie. Ecco, mi parli un po' di questa esperienza che mi incuriosisce anche molto, confesso di non averla sentita e probabilmente nemmeno i nostri radioascoltatori.
Guarda, Magazzino Bis è stato, detto proprio terra terra, un modo per noi per, nell'anno in cui il Mariposa si sono fermati, per rimanere in contatto con l'ambiente musicale, da un certo punto di vista. Per dare un segno del fatto che comunque c'eravamo ancora, anche se non come Mariposa, ma come Trova Robato, che è poi il nome collettivo che ci identifica quando noi siamo sul palco. Ed era, e vorremmo che fosse ancora, un talk show concerto radiofonico, nel senso che noi abbiamo uno studio a Bologna che si chiama appunto Magazzino Bis, con cadenza bisettimanale chiamavamo una serie di gruppi musicali ad esibirsi nel nostro studio di fronte a un piccolissimo pubblico di una ventina di persone, e c'ero io che presentavo, il gruppo suonava e le canzoni erano intervallate da interventi miei, domande del pubblico, intromissioni moleste, finte telefonate, personaggi, dediche, richieste, tutto un po' cercando di rinverdire i fasti di una radio che a noi ha sempre fatto piacere, tanto piacere, che è un po' quella dell'anarchia sonora di Arbor e Boncompagni dei primi programmi, non so, di Alto Gradimento e cose simili. E questa cosa qui ha funzionato, questa formula qua ha funzionato molto bene, siamo andati avanti per 22 puntate ed è stata trasmessa da un network che abbiamo ideato e messo su noi di 30 emittenti di tutta Italia, in Belgio, Lussemburgo e Slovenia, contando anche Radio Capodistria. Ognuna te la consiglia all'interno della propria palinsesto, secondo le loro logiche. È andata molto bene, purtroppo ci siamo dovuti fermare adesso perché tenere insieme Mariposa e Magazzino Bis, due cose così grosse, ci avrebbe portato via un po' troppo tempo.
Specialmente se siete in tour, quindi
esatto, soprattutto anche per questo.
È recuperabile per chi volesse, cioè c'è una sorta di podcasting.
Nel nostro sito non abbiamo fatto
una parola complicata, tecnologica, podcast, vabbè, me ne vergogno e chiedo scusa.
Andiamo avanti, possiamo anche dire jumping in, kick off, blasting, scream up, eccetera, eccetera. Non so cosa vogliono dire queste cose, ovviamente. Non c'è proprio un vero servizio di podcast. Nel nostro sito, che è www.magazzinobis.com, nostro nel senso nostro della trasmissione, ci sono tutte le puntate. Possono essere scaricate, se uno ovviamente ha una banda un po' larga, in comode due parti, in formato MP3, e si possono ascoltare tutte. Non per tirare troppo l'acqua al mio mulino, soltanto un poco, però devo dire che sono venuti dei gruppi che ci hanno dato musicalmente delle grosse soddisfazioni, perché insomma abbiamo avuto ospiti Emilio Clementi, Manuela Agnelli, gli Amari, gli Offaga Disco Pax, ma anche su quest'altro ambito il Steve Piccolo, il bassista dei, passami il termine, dei...
Non ti so soccorrere perché sono più
un gruppo che stimo tantissimo, americano, anni 80, adesso...
Gianluca, il Steve Piccolo, Lounge Lizard,
esatto. Che tra l'altro è uscito con un progetto italiano, con Gax Sato, una cosa che abbiamo trasmesso un anno e mezzo fa.
E infatti è venuto proprio con Gax Sato in studio, in duo.
È stata una giornata molto bella, anche perché hanno fatto una specie di piccolo incontro, e come si chiamano, non tanto una conferenza, tanto diciamo hanno spiegato che cos'è che avrebbero fatto al pubblico che erano in anticipo, hanno utilizzato il pubblico per registrare delle cose che poi hanno rimandato rimescolandole, cambiandole, settandole un po' in un brano, quindi è stata una cosa molto bella. E poi, che ne so, insomma, tanti altri, e diciamo che è un invito così magari per chi volesse ascoltare questi personaggi, esibirsi in una situazione magari un po' sui generis, e sentire anche cosa dicono della loro musica e delle provocazioni.
Che non accade spesso, peraltro, che un musicista parla di te mentre suona e si fermi a dialogare. Questa
no,
è una cosa molto interessante.
Non accade spesso, ma perché...
I tempi radiofonici non lo consentono in una radio normale, probabilmente, perché...
Ma tanto perché non ci sono molte trasmissioni che permettono questo. Devo dire in realtà che trasmissioni live con gruppo musicale e con domande, che mi vengono in mente c'è Pachank di Radio Popolare, adesso Lifegate di Milano sta facendo una cosa simile, però non ce ne sono molte altre, quindi insomma è una cosa secondo me interessante da fare, perché magari c'è chi vuole approfondire di più.
Tutto questo sforzo produttivo è stato autofinanziato e per puro amore, puro masochismo, stavo dicendo, amore musicale, ma masochismo è una parola che forse, perché immagino che non vi abbia portato nulla in tasca, a meno che non faceste pagare ai pochi radio ospiti degli ingressi a queste registrazioni, ma credo di no. Quindi veramente un'operazione in perdita finanziaria, ma di grande ricchezza musicale.
Guarda, ti ho toccato il tasto dolente, perché
non volevo rabbuiarti,
perché è un po' l'altro motivo per cui non siamo riusciti a continuare a fare un secondo anno ancora, dico, perché io lascio sempre comunque le porte aperte a questa questione. È un po' uno dei problemi che ci hanno impedito di riprendere Magazzino Bis, il fatto che comunque sì, abbiamo fatto tutto perché il luogo ce l'avevamo, le persone eravamo noi, l'entusiasmo c'era, la voglia di farlo c'era, i gruppi hanno risposto positivamente e entusiasticamente, concedendosi diciamo in forma promozionale, e sì, effettivamente non ne abbiamo guadagnato nulla, se non tantissima soddisfazione. Sarebbe bello, in quello che abbiamo un po' cercato, sarebbe bello necessariamente riuscirne a fare anche un piccolo... guadagnarne qualche cosa, certo, anche se non altro per ripagare in maniera materiale e per poter sostenersi, perché potersi sostenere le piccole ma inevitabili spese che una cosa del genere comporta, che insomma non sono neanche tanto piccole se vogliamo fare politica.
Ma non parliamo di questo. Ma non parliamo di questa cosa, anche perché potremmo parlare di cronache di vicende vicine ancora più dolorose, quindi di questo non parliamo. Voi siete nati nel 1999, avete raggiunto la bellezza di 8 anni,
sì.
La bellezza di 8 anni, credo 7-8 album con questo, o sbaglio?
Non mi ricordo, però più o meno ci siamo.
La cosa è, cioè, più o meno nati in 5, siete arrivati in 7, riuscite a cogestire 7 teste, potreste insegnare a questa maggioranza di governo a fare altrettanto e a campare ancora un paio d'anni e mezzo? Questa non è una domanda musicale, magari la cassiamo anche. No, come si è evoluto il vostro stare insieme? Cioè, perché è complesso, mi sembra di vedere, proprio perché siete un gruppo scomponibile, mi chiedo com'è la dinamica compositiva di un gruppo come il vostro. Cioè.
Ma la dinamica compositiva, quindi... la parte diciamo musicale artistica,
sì, rapporti di forza, così ti scatti, cioè come
non è per niente facile riuscire a gestire sette individualità spesso molto differenti tra di loro. E, dirò una banalità, ma è la musica che ci unisce, purtroppo è così, nel senso che quanto a volte umanamente, caratterialmente ci troviamo su posizioni distanti, altrettanto invece ci troviamo vicini dal punto di vista musicale e riusciamo a comporre le scomponibilità. Quindi è per questo che riusciamo a stare insieme, perché crediamo molto nel nostro progetto musicale e anche tutto di quello che musicale e paramusicale ruota attorno a noi, il discorso dell'etichetta, dell'esperienza come booking.
Che gestite anche voi il vostro booking in esclusiva?
L'autarchia è la vera strada per poter...
L'autarchia è parola che rievoca anche io, un ventennio,
attenzione.
Battaglia del grano, autarchia e l'oro
ragione,
alla patria.
Hai ragione, però guardate anche sul vocabolario, il suo significato di per sé
in realtà
scevrato dai vari contesti è esattamente quello che vogliamo, cioè la possibilità di potersi autosostentare. In questo effettivamente funziona veramente quando il proprio referente è la persona che ti sta accanto e non una persona alla quale devi telefonare, magari però becchi il segretario che ti dice ora è riunione, poi ti chiama, come immagino succeda nelle etichette discografiche di altro livello, quando invece la persona è lì davanti a te, un po' a gomito, insomma si ragiona in maniera meglio. Eccoci qua.
Bene. Abbiamo totalizzato la bellezza di circa 31 minuti.
Abbiamo annoiato abbondantemente l'uditorio.
No, tutto questo naturalmente è stato intervallato dalla vostra musica, perché questo verrà, quindi praticamente una puntata di Megafon se ne va per i Mariposa, ma è doveroso e soprattutto è un piacere per noi averlo fatto. Il titolo del lavoro mi incuriosiva, Best Company, perché mi ricordava una marca di felpe degli anni 80, un periodo buio, ricordi la vita, ma credo che non c'entri nulla.
Nonostante chi in copertina campeggi un indumento di colore viola appoggiato su un
Best Company perché?
Non lo so, probabilmente per continuare la tradizione dei titoli binomio, quindi Portobello Illusioni, Domino Dorelli, Property Now, Best Company, o forse perché siamo in buona compagnia.
Ecco, l'immediatezza della traduzione in questo caso.
Non lo so, un ottimismo nel considerarci noi migliore compagnia di noi stessi e le persone che abbiamo trasfigurato musicalmente, ovviamente, i migliori compagni di viaggio per un'avventura musicale. Questa è una frase un po' da certi viaggi, però funziona abbastanza.
O da meridiani.
Comunque ti ricordo, rubo un minuto, ma anche chi ci sta gentilmente ascoltando e vuole sapere qualche cosa altro di noi, magari ascoltarti anche un po' di musica gratuitamente scaricabile, segnalo il nostro sito che è www.naufragati.com, il nostro MySpace che è myspace.com/mariposamusicagruppo.
Vediamo se sono. No.
myspace.com/mariposamusicagruppo, e ci sono i quattro brani del MySpace classico più una serie di bottoni che, se cliccabili, danno accesso a dei EP anch'essi gratuitamente scaricabili. E per chi volesse avere qualche informazione sulle attività dell'etichetta, www.trovarobato.com.
Ecco, permettimi, l'ultima non è una provocazione, ma una domanda suggerita da tutta questa musica che mettete in rete gratuitamente. Qual è, cosa pensa Mariposa, o cosa pensano i Mariposa, del dibattito, che peraltro ultimamente si sente anche un po' meno, sul free download della musica, e se questo possa nuocere o meno alla diffusione dei gruppi musicali dipendenti e alla loro sopravvivenza?
No, paradossalmente non credo che possa nuocere alla musica indipendente. Faccio riferimento soprattutto al mondo che conosco. Anzi, al contrario, sono abbastanza convinto che questo possa servire a diffondere e a far conoscere entità musicali, scene, realtà, gruppi. all'interno di questo dibattito non ho ancora, e non credo neanche come Mariposa, come Trovato Rubato, abbiamo una posizione assolutamente certa. Una cosa certa però è che un elemento per poter contrastare una probabile e sempre imminente crisi discografica sia la rivalutazione dell'aspetto live, spettacolare dei gruppi musicali, cioè una rivalutazione del concerto, o meglio, considerare il fatto che il movimento di denaro attorno alla partecipazione di un concerto sia un grosso gesto politico di sostentamento della realtà che si va a vedere, della realtà che sta dietro alla realtà che si va a vedere, a ascoltare, sentire. Quindi rivalutare e considerare l'aspetto live una parte integrante. Per buttarla in soldoni, un invito al pubblico, anche a me stesso come pubblico, a non pensare, ma dai, 15 euro io non glieli do a questi qua per ascoltarli, quando poi si levano 15 euro con tranquillità da un portafoglio per pagarsi una pizza e una birra media in una qualsiasi ristorante. Quindi pensare sempre al fatto che è un gesto politico, anche comprare un CD è un gesto politico, cioè è un gesto forte nel momento in cui tu sai, pensi di poter sostenere chi stai comprando, chi stai acquistando. Maggiormente lo è andare ad un concerto e magari poi, dopo il concerto, fermarsi al banchetto e dire mi sono veramente piaciuti, mi voglio portare un pezzettino di questo gruppo a casa e acquistare anche un prodotto discografico.
Grazie Michele anche per quest'ultima riflessione che noi spesso facciamo con i musicisti che ci ospitiamo, perché è un tema che ci interessa molto, sia il dibattito sul copyright, copyleft, ma soprattutto sul qual è il futuro della diffusione del mezzo musicale. E, quella che indichi tu, fra l'altro, non è una tesi così marginale, ma ci sono fior fior di studi che ci è capitato di leggere, chiari, di sociologi, di musicologi, che dicono che il futuro probabilmente di autosostentamento non sarà più nella stampa del CD, inteso come diffusione del mezzo, ma forse nel concerto live. Il download gratuito in rete sarà da richiamo, in sorta da vetrina, per portare una dimensione diversa, quasi si pagherà l'evento musicista più che la sua opera serialmente riproducibile nel tempo, che invece probabilmente sarà gratuita o comunque sarà fruibile in maniera diversa.
D'accordo.
Bene, con questo io ti ringrazio davvero, abbiamo sforato la tua pazienza in maniera colossale, adesso fra un po' qui ci sarà il concerto. Ci saranno altre date che vi porteranno un po' più lontano da Padova, ma magari poi più in là ritornerete da queste parti, suppongo.
Poi ritorniamo. Domani siamo a Firenze, all'Auditorium Flog. Dopodomani torniamo in Veneto, saremo a Verona, alle Club di Bosco di Sona. E sabato siamo a Trieste, all'Etnoblog di Trieste. E questa è la prima parte del best contact.
Poi naturalmente ricordiamoci per l'ultima volta dove
poter www.naufragati.com.
Perfetto. Un augurio allora ai naufragati e grazie a
Grazie Leonardo, grazie a tutta la radio e gli ascoltatori.